vite che non sono la tua. Come tutto cominciò, quattro firme italiane di Francesco Neri.
Non amava solo la scrittura e il giornalismo, amava anche, e forse soprattutto, la vita, Giancarlo Fusco. E lo appassionava molto raccontarla, la vita, con le sue storie bizzarre, curiose e imprevedibili. Forse è stato, Giancarlo Fusco, il più grande narratore orale dell'Italia del dopoguerra, secondo tutti quelli che lo hanno conosciuto, tra cui Antonio Delfini, Cesare Garboli, Sandra Milo, Camilla Cederna, Roberto Gervaso. Prima del suo brillante esordio giornalistico sul mitico mondo di Mario Pannunzio, per passare poi all'europeo di Arrigo Benedetti, Giancarlo Fusco nella vita aveva fatto praticamente tutto. Il pugile, il ballerino di Tip Tap, il soldato in Albania, il militante del PC, il vagabondo nella Viareggio della ricostruzione. Le storie e gli aneddoti più improbabili li raccontava parlando in giro con tutti, oppure li inventava, romanzandoli, dandogli sempre il gusto verosimile della verità. Era un affabulatore nato del livello di Curzio Malaparte, con la differenza che Giancarlo era capace di improvvisare all'infinito. Bevitore leggendario, spesso prima di pranzo una bottiglia di whisky era già arrivata al fondo, avvezzo a ingollare un bianchin, un grappino dopo l'altro o qualche bicchiere di pastis fin dalla prima colazione, e grande amante delle donne, con un debole per le prostitute e per i bordelli, nutriva spesso una simpatia umana per malviventi e mercenari. Si racconta anche che in genere portasse un coltello a serramanico in tasca. L'aspetto è quello del pugile suonato, e Fusco lo è davvero, perché nella sua breve carriera pugilistica le aveva prese regolarmente e, a furia di combattere incontri che si erano rivelati ogni volta perdenti e disastrosi, era finito con il rimanere con il naso rotto e con un solo dente in bocca. I colleghi dovettero tassarsi per fargli rifare la dentiera e renderlo presentabile. Camilla Cederna lo aveva ricordato così, nel coccodrillo su Repubblica subito dopo la sua morte, quando si presentò la prima volta nella redazione dell'Europeo in via Monte di Pietà a Milano. Sandali sfasciati, pantaloni con un fil di ferro per cintura e una cordicina più sotto dove era necessaria una chiusura, quella bocca vuota, la barba lunga e un bosco di riccioli disordinati. Vittorio Emiliani, storico direttore de Il Messaggero, nel libro Gli anni del giorno, il quotidiano del signor Mattei, ricorda il Fusco grande bevitore di grappa, uno da 30 bicchierazzi al giorno, e di come, per nascondere quest'insano abuso, avesse preso ad ordinarne ingenti quantitativi ad uno stabilimento Nardini, trincerandosi dietro un fantomatico bar Fusco con tanto di carta intestata falsificata, ritenendo così di non dare nell'occhio. Era eccessivo e trasgressivo nella vita privata almeno quanto era serio e rigoroso in quella professionale. Insomma, un grande personaggio, oltre che un grande narratore. Questo è stato Giancarlo Fusco. E del personaggio aveva anche le physique du rôle. Del personaggio ha anche il fisico, ha scritto Dario Biagi nella biografia di Giancarlo Fusco intitolata L'incantatore, pubblicata dall'editore Avagliano nel 2005. Carattere e faccia, una faccia da caricatura, confacente al temperamento guascone e sregolato. baffi all'ingiù da simpatica canaglia, denti posticci fin dalla giovinezza per le troppe botte prese, chiome ricciute, castano chiare, occhi d'un azzurro languido, mascella da bulldog, fisionomia già adulta a 20 anni. Voce caratteristica dell'uomo in intimità col vizio, ma perennemente fanciullo, arrochita dal fumo, ma pronta a salire di tono nelle sceneggiate quotidiane. Fusco è un mattatore che si spende senza tregua proprio con la voce. La sua libidine principale è quella oratoria. Fino ai 40 anni aveva avuto un corpo magro e agile, necessario per fare il pugile e il ballerino, due attività fisiche che sembrano contrarie, contraddittorie e addirittura opposte, e difficilmente chi pratica l'una è in grado di praticare l'altra, anche perché richiedono caratteristiche tecniche, non solo fisiche, diverse. Ma Giancarlo Fusco era così, capace di passare da una cosa all'altra con disinvoltura, senza problemi, senza indugi, senza tentennamenti. Spesso era guidato dagli eccessi. Superati gli anta, il suo fisico si modificò, si dilatò fino a raddoppiarsi. Il diametro del collo, un collo taurino, finì per superare quello della testa anche in seguito alle sue leggendarie bevute, senza però apparire mai tanto stonato e restando sempre congruo con la sua fame di vita, con la voracità esistenziale dell'uomo che era. Un uomo capace di inventarsela la vita, sempre, e di viverla e di affrontarla a viso aperto, con spavalderia persino, in tutte le situazioni, le più difficili, le più imprevedibili che essa offriva. Per una vita esagerata, ha scritto sempre Dario Biagi nella biografia, ci vuole un fisico speciale. Fusco ce l'ha. Sarebbe potuto entrare nel Guinness dei primati alla voce monologo. A testa Niccolò Quercia, amico milanese dell'ultimo periodo, che una volta parlò ininterrottamente per 2 giorni e alla fine crollò addormentato mentre addentava un panino. Tracannando per abitudine Giancarlo una grande quantità di alcol, non ha sofferto di fegato e non è morto di cirrosi. Spesso era in uno stato di semiebbrezza o comunque su di giri, pronto ad attaccare briga se qualcuno lo indispettiva. Eppure tutti lo ricordano lucido, affabulatore, preciso nel lavoro e con una memoria enciclopedica. Nella vita e nel destino, i geni di Giancarlo Fusco conteranno molto. Sangue meridionale e comasco da parte di padre, da cui deriva idealismo, cultura e rigore. Forse più influente nel carattere e nella personalità di Giancarlo, la miscela più esplosiva da parte materna, da cui derivano tendenze più spurie, esotiche e bizzarre. Influssi argentini, radici spagnole ed ebree sefardite, persino una trisnonna gitana mezza fattucchiera, un bisnonno massone, un nonno amministratore di circo, tutte persone per bene naturalmente, ma destinate ad una vita avventurosa e randagia. Il padre di Giancarlo era un militare, un ufficiale di marina, che terminerà la sua carriera fino agli alti gradi con la nomina di contrammiraglio. Dal padre egli riprende una grande serietà professionale, un forte rigore morale e una visione cavalleresca della vita. Sembra contraddittorio in uno sregolato dissipatore di sé, eppure è uno che raramente sgarra nei tempi di consegna, anche quando pare steso dalle libagioni. Magari fa attendere in anticamera il fattorino del giornale o si riduce all'ultimo secondo, picchiando sui tasti dell'Olivetti tutta la notte, ma termina sempre un attimo prima del gong. Ed è uno che si priva del cappotto o di metà stipendio se incontra un ignudo sulla sua strada o prende a cuore la causa d'un postulante. Da parte di madre, che aveva vissuto in Argentina e dove il nonno aveva fatto l'amministratore di un circo, Giancarlo invece eredita una grande quantità di estro, una buona dose di eccentricità e un certo spirito d'avventura. Giancarlo Fusco è nato alla Spezia il 18 giugno 1915, 3 giorni prima che l'Italia si infilasse nel vortice della Grande Guerra. In quella data è già inscritto tutto il suo carattere e la sua personalità, estroversa, smodata, sentimentale. Sole al 20° grado dei gemelli, praticamente allo zenith, ha scritto un suo caro amico, l'astrologo Peter Van Wood, che conobbe Giancarlo al Club Astoria di Milano nel 1950. Di qui il carattere molto socievole, una certa profondità data da una bella congiunzione Mercurio-Saturno, contrastata da un forte influsso del Cancro che lo rendeva molto romantico, portato a rifugiarsi spesso nel passato. Gli astri, i cromosomi e in più l'ambiente. Uno che cresce tra alti ufficiali di marina e dame di carità, massoni e impresari di circo, gerarchi e nobili, prima o poi lascia venir fuori il proprio spirito ribelle e anticonformista. Comincia a scrivere fin da ragazzino, rifiutando i testi scolastici e divorando di nascosto i testi osè di Pitigrilli. Lì c'è la vita, a differenza che nei testi imposti dalla scuola, in genere libri insulsi, sbiaditi, retorici, fiacchi, barbosi. E all'età di 14 anni Giancarlo, che non mancava certo di spirito di intraprendenza, aveva chiesto l'imprimatur niente meno che a Luigi Pirandello. Lo scrittore siciliano era stato invitato dalla madre a presenziare a una rassegna teatrale e lui ne aveva approfittato per sottoporgli un raccontino. Con la solita maestria, racconta sempre Dario Biagi, 30 anni dopo avrebbe rievocato cinematograficamente l'attesa del verdetto. Fra l'indice e il pollice della destra teneva il manoscritto che avevo avuto il coraggio di mostrargli. La sinistra, meno il pollice, era ficcata nella tasca del pigiama grigio. Sul tavolo di marmo nereggiava, un po' funesta, una macchina per scrivere portatile. L'aria d'agosto era immobile. Fra due pini, un lampo azzurro di mare. Pirandello ripiegò i fogli e sentenziò: metta queste carte in un cassetto, le rilegga fra qualche mese, poi riscriva tutto da capo. Fusco non s'era demoralizzato. Oltre a scrivere novelle e poesie per sé, dopo i 2 anni di clausura in collegio, inizia a collaborare a gazzette e periodici locali, cronache di spettacolo e interviste alle celebrità che calcano le scene del Politeama, il teatro cittadino. Ma il ragazzo è irrequieto, scrittura e letture non sono sufficienti ad acquietarlo. Accanto alle parole scritte e alle lettere, presto, allora, compare un ring. Pugni e lividi accompagnano il suo apprendistato letterario. Accanto all'arte del racconto, Giancarlo Fusco comincia a coltivare anche la passione per la box, quella praticata come dilettante, con il nome Charles Fiori. Charles come il suo amato Charles Baudelaire e fiori come i fiori del male. E per tutta la vita, poi, vantò i suoi trascorsi pugilistici, essendo anche stato amico di alcuni grandi campioni italiani come Loi, Spoldi, Benvenuti, Musian e Giancarlo Garbelli. Del resto, anche alcuni grandi scrittori americani come Ernest Hemingway, Morley Callaghan o Francis Scott Fitzgerald erano stati grandi appassionati di pugilato, e proprio sull'autore di Addio alle armi, Per chi suona la campana e Il vecchio e il mare circolano alcune storie e leggende, come quella che risale all'estate del 1929 e ruota attorno a un incontro di box tra Hemingway e lo scrittore canadese Morley Callaghan, in cui Francis Scott Fitzgerald, autore del Grande Gatsby, fece da arbitro. L'ex libraio di libri rari David Mason ha raccontato sul Guardian di quando, nel 1993, gli furono rubate le lettere in cui Hemingway, Fitzgerald e Callaghan discutevano dell'incontro, che finì con la vittoria di Callaghan, che aveva 4 anni meno di Hemingway, che mostravano come i 3 scrittori finirono per litigare e compromettere la loro amicizia. Un aneddoto che colpì e affascinò altri 2 grandi scrittori come Truman Capote e Norman Mailer, una storia sulla rivalità tra uomini e scrittori che si intreccia col mito della box. Dare Cazzotti, per Giancarlo, ha il gusto e il sapore della ribellione al perbenismo e al conformismo filofascista da cui si sente accerchiato. E del resto, La Spezia, dove era nato Fusco, dietro la facciata patinata dei circoli riservati della marina d'alto rango e della borghesia favorevole al regime, conservava una forte anima operaia, antifascista e anarchica. E negli anni 20 era stata teatro di grandi scioperi, era sede di circoli alternativi in cui si incontravano i dissidenti, non solo il Krastan, Caffè dell'Intelligenza, e il Peola, più popolare e giovanile, ma anche e soprattutto locali malfamati e di quarto ordine, e dove portuali, delinquenti e prostitute si mescolavano a sovversivi, agitprop e ricercati politici. Luoghi in cui Giancarlo Fusco si incendia di ideali e di passioni, e dove impara a fare a pugni e a fare all'amore. Giancarlo Fusco, insomma, era capace di inventarsi la vita e di viverla sempre al massimo. Dopo essersi arruolato come soldato in Albania, torna in Italia e comincia la sua vita da entertainer. Siamo nell'estate del 1946, superati i mesi difficili della guerra in cui Viareggio, la città in cui si accampa la famiglia Fusco, era stata distrutta, si torna a vivere. L'esercito americano lascia presidiare quella zona la divisione Buffalo, composta tutta da neri. E praticamente la Versilia diventa la Florida d'Italia della Quinta Armata e Viareggio la sua Miami. Torna la gioia di vivere, riaprono moltissimi locali notturni al ritmo di boogie-woogie. La presenza dei colored, di uomini di colore, porta scompiglio. In questa atmosfera, vivace e frenetica, Giancarlo ci sguazza benissimo. Di giorno è fervente attivista del PC di Togliatti, prima nella sezione di Forte dei Marmi e poi in quella di Viareggio, cronista per la Gazzetta di Livorno e per l'Unità, fino ad approdare al Tirreno come elzevirista. Poi anche sceneggiatore, un'attività che porterà avanti fino agli anni Ottanta, parallelamente a quella di giornalista, a cui si aggiungerà anche quella di attore. Di notte, smessi i panni dell'intellettuale, comincia l'altra vita, quella del tiratardi, del viver, dell'intrattenitore. Con alcuni amici aveva aperto un locale notturno, il Miami. È una specie di baraccone sepolto nella pineta in cui suona l'orchestra più stonata del dopoguerra, ha raccontato lo stesso Giancarlo Fusco. Alla batteria c'è uno che di giorno lavora in un cantiere navale come carpentiere. Batte la bacchetta sul piatto d'ottone come se battesse il martello, ma i negri, ha raccontato ancora Fusco, sono di bocca buona, si accontentano del rumore. Ogni tanto qualcuno più sensibile al ritmo protesta e si impunta. Ma a una certa ora entra in scena lui, Giancarlo, a torso nudo con un turbante calcato sulla testa e un serpente intorno al collo. legge la mano agli avventori e danza tra le spire del serpente, una innocua biscia d'acqua a cui Giancarlo ha dato il nome di Filiberto e a cui l'incantatore di serpenti somministra ogni sera, prima dello spettacolo, una grande dose di simpamina per farla guizzare, contorcere e sibilare, per farla assomigliare, insomma, ad un pericolosissimo rettile tropicale. Tra i testimoni oculari della vicenda, anche Mario Monicelli, che era di Viareggio e che, come molti giovani cineasti, era andato una sera a curiosare tra le baracche della divisione Buffalo e che poi ha ricordato quell'episodio così. Era un mezzo acquitrino e c'erano anche disertori e fuggiaschi, italiani e tedeschi. All'improvviso, in una baracca illuminata con mezzi di fortuna, compresa la lampada d'un motorino, lo vidi. Saltò sul tavolo e iniziò una sorta di danza del ventre avvolgendosi nel serpente. I soldati si divertivano, ridevano e allungavano qualche dollaro. Ma Giancarlo Fusco anima le notti di Viareggio anche senza serpente. Un po' di simpamina, forse, la prende pure lui e tira tardi regolarmente fino all'alba in vari locali, il Fappani, il Manetti, il Gianni Schicchi, dove ama tenere banco con i suoi racconti di guerra, esibendosi con la sua inimitabile mimica da istrione e facendo crepare dal ridere, tra gli altri, i principi Alessandro e Mario Ruspoli, Bubi Stratian, Antonio Dini, Antonio Delfini e Cesare Garboli, che dirà dell'amico Giancarlo. Di persona era molto più travolgente che nei libri, faceva ridere a crepapelle con un niente, non ho mai riso tanto in vita mia come con lui. Giancarlo Fusco, oltre ad aver vissuto tante vite, conosceva, e li ha saputi raccontare come nessun altro, i retroscena tragicomici del regime fascista, descritti nei suoi primi libri, Le rose del ventennio del 1958, Guerra d'Albania del 1961 e La lunga marcia sempre del 1961, considerati da subito dei classici nel loro genere, ai quali seguiranno altri volumi belli e importanti, Gli indesiderabili, Quando l'Italia tollerava, Duri a Marsiglia, I mille e una notte, Storia erotica del Risorgimento. Ma Giancarlo non tarderà a diventare anche un'apprezzata firma del quotidiano Il Giorno, fondato da Gaetano Baldacci, che con Giancarlo aveva due cose in comune: non amava stare da solo e soprattutto gli piaceva fare tardi la notte. I colleghi di Giancarlo Fusco nella redazione del Giorno di Baldacci si chiamavano Gianni Brera, Giorgio Bocca, Alberto Arbasino, Mario Soldati, e lui, Giancarlo Fusco, è l'unico ad aprire ogni giorno una rubrica, la colonna di Fusco.
Da quando non ci sei, ho tutte le ossa rotte e non c'è soluzione, non c'è medicina.
Si era trasferito a Roma nei primi anni 60, Giancarlo, frequentando il Caffè Rosati, congeniale al suo modo di essere. Inizia anche a scrivere in quel periodo sul giornale Le Ore e, successivamente, inizia una collaborazione e un sodalizio professionale con Tinto Brass. Poi arrivano gli anni 70 e comincia a scrivere su Playman, la rivista mensile erotica italiana di ottima fattura, la migliore nel suo genere, animata da Adelina Tattilo. Passano gli anni e siamo al 1983. Ha quasi un valore simbolico l'ultima incursione di Giancarlo sul grande schermo come attore. In realtà fa solo una comparsa, recita una breve battuta nel film Paolo Roberto Cotechinio, centravanti di sfondamento, nella scena in cui Alvaro Vitali rincorre in mutande Carmen Russo. Allora spezzo la penna. La penna sta per spezzarsi davvero. L'anno dopo il male di Giancarlo si manifesta all'improvviso, tumore al cervello. a luglio esplode completamente. Ricovero immediato al Policlinico Gemelli, operazione il 7 agosto. Ma lo scrittore, il giornalista, l'affabulatore, l'istrione, il Viveri, il Dandy, l'uomo affamato di vita non si riprende più. La luce si spegne definitivamente il 16 settembre del 1984 e Giancarlo Fusco, abbandonato quasi da tutti, rischia di essere gettato in una fossa comune. Giancarlo Fusco, tra i più grandi giornalisti italiani di sempre, disinteressato alla carriera e ai soldi, ha scritto Manlio Cancogni, suo grande amico, suo sodale e suo mentore, come ha ricordato Natalia Aspesi nel bel volume Il gusto di vivere, uscito dalla Terza nel 2006. Il giornalismo era al di sotto del suo talento. Uno dei rari casi in cui l'opera letteraria è surclassata dalla vita. Uno spirito libero, rimasto sempre fedele alla propria natura. Assolutamente alieno, come ha ricordato Camilla Cederna, da qualsiasi intrigo o maneggio dell'ambizione. Volete sapere dov'è finito il più grande raccontatore di storie del dopoguerra? Tace all'infinito in un loculo che più sobrio non si potrebbe, ha scritto ancora Dario Biagi nella biografia che gli ha dedicato. Né foto, né luoghi di nascita e di morte, solo il nome e le date. Ma il suo mito si tramanda ancora.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.